Cesare Terranova, il giudice solo che per primo provò a firmare i corleonesi. Il 25 settembre di 42 anni fa Cosa Nostra assassinò il magistrato che aveva iniziato a indagare su Riggio, Rina e Provenzano già negli anni 60. La sua storia, le sue amarezze e il suo isolamento permettono di rileggere 50 anni di vita repubblicana sotto ipoteca criminale, tra patti e ricatti. Un film e un libro per ricordare il giudice Cesare Terranova. Di Enrico Bellavia, 24 settembre 2021. Potevano firmarli prima, agli albori della loro carriera criminale, quando la stella di Luciano Riggio, Bernardo Provenzano e Totò Riina, ucciso il medico boss Michele Navarra, u patri nostru, iniziò a brillare, al fuoco dei mitra, al piombo delle lupare, nel rosso sangue dei morti, quando l'impostura di una Corleone asservita, omertosa, silente e complice, come l'intera Sicilia, iniziò a consolidarsi. E quel grumo di case sotto Rocca Busandra diventò sinonimo di mafia, incurante dei tanti, i ribelli li chiamavano, che avevano detto di no, si perpetuò così una narrazione che consegnò all'altare degli eroi le spoglie di magistrati, carabinieri, poliziotti firmati al fronte di una guerra che puntualmente, nelle retrovie, qualcuno, trescando con il nemico, si incaricava di rendere vana. Ricordarli come eroi e non come vittime del dovere serviva per il resto a sorvolare su chi il proprio dovere lo aveva tradito. C'era un uomo che aveva capito tutto, lo aveva messo per iscritto nelle sue istruttorie e aveva provato a firmare il triumvirato corleonese ben prima della grande razzia. Si chiamava Cesare Terranova, fu lui a preconizzare, inascoltato, la trasformazione della mafia corleonese in ceto dominante, a intuirne e a documentarne i rapporti americani, il vincolo di interessi e minacce che avrebbe fatto di quei tre signori incontrastati di Cosa Nostra, capaci di tenere banco per quasi mezzo secolo costellato di bombe, patti e ricatti nella prateria delle loro scorribande che era tutta la penisola, da Milano a Palermo. Con una forza corrosiva e disgregatrice delle istituzioni, scrisse, nel centenario della nascita del giudice si è appena celebrato il 42esimo anniversario del suo assassinio, il 25 settembre del 1979. Sei colpi di calibro 9.357 Magnum e Winchester 62 martoriarono il corpo al volante della sua 131, diventata un bersaglio fin troppo facile per il meglio su piazza dei sicari di Cosa Nostra. Otto colpi li contarono sul maresciallo Lenin Mancuso che gli sedeva accanto e che si era gettato, pistola in pugno, sul giudice nel tentativo impossibile di proteggerlo e rispondere al fuoco tra via Rutelli e via De Amicis, in uno dei lati del quadrato in cui si svolge buona parte del mattatoio palermitano. Lenin Mancuso, poliziotto calabrese dal nome bolscevico, non era soltanto l'agente di scorta, ma la sua ombra, roccioso e testardo proprio come quell'altro. Il partner delle investigazioni impossibili, cacciatore di Riggio e dei suoi gregari, al fianco del giudice, il giudice Cesare Terranova era un montanaro di Sicilia, nato a Petralia Sottana, nelle Madonie, cresciuto nelle stesse campagne dove la mafia, nel 1948, aveva ucciso il bracciante socialista e sindacalista Epifanio Li Puma. Si era fatto le ossa in guerra, soldato, ma antifascista, poi prigioniero, quindi studente fuori corso per necessità e finalmente magistrato, figlio di magistrato, a inanellare encomi nel messinese prima di arrivare sul versante occidentale dell'isola a occuparsi della mafia che dal dopoguerra agli anni 60 aveva già compiuto il balzo diventando classe dirigente. Con le tasche piene dei soldi della droga, Cosa Nostra si industriava per cambiare la faccia dell'isola. Una devastante colata di cemento stravolgeva con il tessuto urbano anche quello sociale. Da procuratore di Marsala, nel posto che sarà di Paolo Borsellino, con l'inseparabile Mancuso, Terranova risolve il giallo della scomparsa di tre bambine uccise da Michele Vinci, lo zio di una di loro. Poi parlamentare per due legislature, maggio 1972-giugno 1979, indipendente di sinistra, in tandem con Pio La Torre, futuro segretario regionale del PC che lo avrebbe nell'identico destino tre anni più tardi. Insieme firmeranno la famosa relazione di minoranza dove per la prima volta si facevano i nomi e i cognomi dei politici e degli imprenditori collusi con la mafia. Terranova di nuovo magistrato, consigliere, istruttore, da firmare a ogni costo, lui che era stato faccia a faccia con Riggio due volte, che era riuscito a farlo condannare per Navarra e che dagli insuccessi precedenti aveva tratto la determinazione per assestare il colpo decisivo ai corleonesi e ai loro complici in grisaglia ministeriale. su Terranova e Mancuso, su quello che hanno fatto, sul perché siano stati uccisi. Lavora da anni Pasquale Cimica, regista e sceneggiatore siciliano, tanto rigoroso quanto non allineato, che si prepara a realizzare un film da una sceneggiatura scritta con Attilio Bolzoni, in contemporanea con un libro che accompagna il film. È il romanzo nero d'Italia, la storia di un magistrato e delle sue amarezze, ma è soprattutto la storia del grande intrigo, del peccato originale, come lo chiama Cimica, che non ha mai smesso di condizionare la vita repubblicana, riallacciandosi a un filone di analisi che parte dalle ricostruzioni giornalistiche di Pietro Zullino, Marco Nese, Silvestro Prestifilippo, passa per la commissione antimafia, riprende tesi di Enrico Deaglio e le rivelazioni di Leonardo Messina del 1992. Ma anche i ricordi dei nipoti di Terranova, Francesca e Vincenzo, anche lui magistrato presso il Tribunale di Palermo, Cimica giunge alla conclusione che Liggio deve la sua prolungata fortuna alla custodia di un segreto. È il patto inconfessabile tra notabili e mafia per la strage di contadini il 1 maggio del 1947 a Portella della Ginestra e per l'uccisione, 3 anni dopo, del bandito Salvatore Giuliano, l'assassino capopopolo che si era messo in testa di essere una specie di Robin Hood e al quale avevano fatto dire che la Sicilia sarebbe stata con lui il 49esimo stato americano. Su Giuliano ricadde la responsabilità della strage, ma, come emerge anche dagli studi di Giuseppe Casarrubia e Mario José Cereghino, sui monti intorno a Portella c'era artiglieria pesante, provenienza USA e manovalanza di ex fascisti della MAS della Repubblica di Salò. L'eccidio doveva produrre una scossa per non far crollare nulla, una strage stabilizzante, come lo sarebbero state tutte quelle che hanno accompagnato gli snodi della vita del paese con il beneplacito di un pezzo di Viminale. Nella Sicilia dei sindacalisti ammazzati, dei sindaci eliminati, dei 1000 testimoni annichiliti, sequestrati, uccisi, infoibati, era proliferata per questo anche la categoria dei pazzi, di quanti avevano visto, ed erano pronti a raccontarlo, a patto di essere protetti. Lasciati soli guadagnavano la bolla di inattendibili perché insani di mente, innocui perché ridotti a esserlo, la loro follia eterodiretta era un'arma. Toccò a quelli Luciano Raia, Vincenzo Maiuri e Vincenzo Streva, che Ernesto Oliva ha raccolto nella Galleria I Pazzi di Corleone, di Girolamo, novembre 2020, prefazione di Umberto Santino. Protopentiti del primo dopoguerra, la legge sui collaboratori sarebbe arrivata solo nel 1991. Precisi, sicuri, con le loro firme incerte sui verbali e poi, nelle aule, tremanti, bizzarri, grotteschi, gelati nella trappola della loro paura pur di autoinvalidarsi e lasciare che i loro racconti ammuffissero nei faldoni con in calce il nome dei futuri boss dei boss e sulla copertina il bollo dell'insufficienza di prove decretata da eccellentissimi giudici a loro volta intimiditi o corrotti. Vivi però perché, come si dice in Sicilia su Lulu Pazzucanta e su Lulu Pazzucampa, ma riprobi costretti alla fuga in una diaspora del terrore lontano dalla stessa terra che quelli conquistavano zolla dopo zolla calpestando raccolti, miseria e contadini servendo i padroni di città che illusi immaginavano di potersene servire per sbarazzarsene quanto prima. Andò diversamente perché i rozzi villani con i feudi si prendevano il potere. Con i cugini americani il metodo per esercitarlo e con Vito Ciancimino, il politico che riuniva l'arroganza criminale e le entrature nei palazzi, il patrimonio di relazioni che conferisce comando. Quella di Terranova è una traiettoria che interseca la vita e la morte di tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno lavorato sulla stessa materia, proseguendo il lavoro, sviluppandone filoni, coltivando intuizioni. Da Carlo Alberto dalla Chiesa che a Corleone di Luciano Liggio e della scomparsa di Placido Rizzotto aveva iniziato a occuparsi nel 1948, a Boris Giuliano il commissario che indagava in Sicilia ma guardava a New York, al banchiere della mafia Michele Sindona e a quello Chindona e a quello che i cugini d'oltreoceano consigliavano ai Mamma Santissima Nostrani. Proprio come Gaetano Costa, il procuratore che al ponte con gli USA del clan Gambino in Cervillo dedicò un atto d'accusa firmato in una solitudine mortale, il ponte mai interrotto con gli USA è un filo rosso che ha a che fare tanto con la geopolitica quanto con il crimine, gli interessi coincidenti si avviluppano nel grumo che ha reso incompiuta la nostra democrazia. E i contatti oltreoceano ne avevano anche quelli incolti corleonesi, a partire dai padrini Vincent Collura e Angelo Di Carlo, tanto che una delle prime prodezze di Liggio fu quasi un atto da guerrigliero con il furto della cassaforte del corpo armata italo-tedesco. Se ne accorse e lo documentò in un rapporto riservatissimo un vicebrigadiere di provincia, il carabiniere Agostino Vignali. Quel dossier fu una miniera per Terranova, che se lo ritrovò tra le mani agli albori delle sue istruttorie finite con la solita beffa dell'assoluzione per insufficienza di prove a Bari e Catanzaro. Marchio di infamia su una magistratura accomodante, paciosa, collusa. In una parola sorda, come l'ha definita il magistrato ed ex parlamentare Giuseppe Di Lello nel suo Giudici Sellerio 1994. Già nel 1963 il vicebrigadiere aveva tracciato la mappa del potere a Corleone, catalogato gli schieramenti e ricostruito la genesi, grazie a protezioni che da Montecitorio vanno a Sala d'Ercole, sede del Parlamento siciliano, nostra direzione redazionale, di quella che la frettolosa storiografia ha liquidato come lo scontro tra Navarriani e Liggiani. Vignali aveva elencato interessi nuovi, predominio delle aree edificabili, l'accaparramento dei posti chiave delle pubbliche e delle private amministrazioni, le deghe politiche in favore di questo o quel candidato che prevalentemente fanno parte della DC e del Partito Liberale. Aveva spiegato che non c'era pregiudizio in quelle parole perché la stessa cosa accadrebbe se quegli stessi uomini si presentassero domani sotto qualunque altro partito che avesse le mani in pasta nel governo della cosa pubblica. Così fu possibile il regime corleonese, inaugurato da un golpe reso forte da latitanze leggendarie, 15 anni Liggio, 24 anni Tutò Riina e 43 Bernardo Provenzano, nel dosaggio di segreti, e sono parole di Terranova, nella certezza dell'impunità.